Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 11 luglio 2024. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari prendendo in esame prima di tutto i richiami. Tutte notizie che trovo nel sito ilfattoalimentare.it. Sono parecchi richiami di oggi. Allora, il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte dell'operatore di 4 partite di uova fresche a marchio Vanzelli. Il richiamo è stato fatto a titolo precauzionale per sospetto di contaminazione microbiologica. La data di scadenza di queste uova è il 15 luglio 2024 oppure 19 luglio 2024, quindi tempi molto ravvicinati. Altro richiamo. Il Ministero della Salute segnala il richiamo da parte dell'operatore di alcuni lotti di salsiccia mantovana con finocchio a marchio Cucina Express. Motivo del richiamo: rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuta a presenza di salmonella. Qui i numeri di lotto sono molteplici, comunque le date di scadenza di questa salsiccia mantovana vanno dal 23 luglio 2024 al 22 luglio 2024, anche queste abbastanza ravvicinate. Poi, vediamo un po'. C'è un richiamo che riguarda dei funghi, un lotto di conserve di funghi affettati in salamoia a marchio Yar, specialità russe dell'azienda Lachman Food Group. Motivo è indicato come sospetto di provocare botulismo. Data di scadenza 20 maggio 2025. Quindi lotto di conserve di funghi affettati in salamoia a marchio Yar, specialità russe dell'azienda Lachman Food Group. Poi altro richiamo. Conad in via cautelativa richiama un lotto di grana padano DOP, grattugiato per possibile presenza di microframmenti di plastica, rilevati durante controlli interni. Prodotto in questione venduto in vaschette da 150 grammi, data di scadenza 15 luglio 2024. Poi c'è un lotto di i supermercati Carrefour hanno richiamato precauzionalmente un lotto di lamponi interi surgelati a marchio Carrefour Bio per possibile presenza di norovirus pericoloso per la salute umana. Termine minimo di conservazione 3 aprile 2026, quindi lamponi interi surgelati a marchio Carrefour Bio. Poi il Ministero della Salute ha richiamato, segnala il richiamo da parte del produttore di un lotto di salamino dolce a marchio Azzocchi Roberto. In questo caso la ragione del ritiro è presenza di salmonella, termine minimo di conservazione 7 ottobre 2024. Il Ministero ancora diffonde il richiamo precauzionale di un lotto di salame e salame mantovano a marchio intestini. Anche qui c'è possibile presenza di salmonella. Dunque, qui non c'è il termine minimo di conservazione. E c'è solo la data di confezionamento, quindi comunque un lotto di salame e salame mantovano a marchio Cattini. Ancora un altro richiamo. Qui si tratta di tramezzini. Tramezzini Pro Bresaola, rucola e grana padano dell'azienda Alba Tramezzini S.p.A. In questo caso il motivo del ritiro è la presenza di listeria, data di scadenza 26 luglio 2024. Poi il Ministero della Salute segnala richiamo precauzionale da parte del produttore. Di lotti, sempre la stessa cosa, lotti di salame e salame mantovano con e senza aglio, in questo caso, a marchio Cattini, sempre per rischio microbiologico legato a sospetta tossinfezione da salmonella. Sono molti questi prodotti, quindi non leggo le varie tipologie e i numeri di lotto. Comunque si tratta sempre di salame mantovano con e senza aglio a marchio Cattini. Ancora richiami. In questo caso si tratta di spumante. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di spumante Brut 2017 R Yargang Sect, annata 2017, millesimato, a marchio Stoker. L'avviso di richiamo è dovuto a presenza di un rischio grave per i consumatori dovuto a un contenuto di piombo oltre il limite consentito dalla normativa. Il prodotto in questione è venduto in bottiglia da 0,75 litri con il numero di lotto L come Livorno 070818. Ricordo allora il lotto di spumante Brut 2017 Yargang Sect, annata 2017, millesimato, a marchio Stoker. Ancora forse tre richiami. I supermercati Conad hanno richiamato diversi lotti di quinoa biologica a marchio Verso Natura Conad per presenza di ocratossina, una micotossina superiore ai limiti stabiliti. Qui i termini minimi di conservazione vanno dal marzo 2025 al maggio 2025, tipologie diverse, lotti diversi di questa quinoa biologica a marchio Verso Natura Conad. Poi arriviamo ad avere sempre di Alba Tramezzini richiamo per decine di migliaia di panini in tutta Italia. Qui ci sono, il Ministero della Salute segnala il richiamo cautelativo da parte del produttore di 123 prodotti tra tramezzini, panini, sandwich, hot dog, pinze, focacce, toast, pucce a marchio Alba Tramezzini. Qui c'è il motivo del richiamo, possibile presenza di listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti e delle superfici di lavoro. Le date di scadenza sono molteplici, vanno fino al 12 ottobre 2024. I prodotti, come potete immaginare, sono una filza spaventosa. L'unica cosa per conoscerli tutti è andare sul sito de Il Fatto Alimentare e cercare questo richiamo in data 5 luglio 2024. Di più non posso dire. Infine, l'ultimo richiamo. Il Ministero segnala il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di trance di pesce spada irregolari congelate a marchio Dimar. Motivo del richiamo: presenza di mercurio superiore ai limiti di legge. Termine minimo di conservazione 1 ottobre 2026, essendo un prodotto congelato. Lotto di trance di pesce spada irregolari congelate a marchio Dimar. Poi c'è un ultimo richiamo, sempre nella stessa data. Il Ministero della Salute diffonde il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salamini italiani alla cacciatora IGP affettati a marchio Viaggio nel Gusto. Motivo del richiamo: possibile presenza di listeria. Termine minimo di conservazione 19 agosto 2024. E abbiamo finalmente finito i nostri richiami. Sono molteplici, come vedete, io li tratto comunque perché se non si va nel sito del Ministero non si conoscono queste notizie e meritoriamente Il Fatto Alimentare le pone alla nostra attenzione e io le condivido con voi. Adesso, prima di prendere in esame qualche articolo de Il Fatto Alimentare, vorrei continuare con quella serie di alimenti dei quali abbiamo parlato la volta precedente, 15 giorni fa, prendendo in esame il libro di Enzo Spisni, I Magnifici 20 per le tue difese. Tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario, edito da Sonzogno Editore. Ricordo che la ventina di cibi, li citerò sempre quando inizio a leggere queste cibo per cibo, questi cibi, sono arance, banane, frutti di bosco, limone, melagrana, uva nera, carote, cicorie, cipolle, spinaci, avena, soia, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro, curry, kefir, tè verde, cioccolato fondente e miele. La volta precedente avevamo parlato delle arance. Adesso nell'elenco Spisni ci pone un altro alimento, un altro agrume, e precisamente il limone. Dice Spisni: limone e limonata, con le scorze. Anche i limoni fanno parte degli agrumi, si sa. E come le arance sono ricchi di vitamina C. Contengono vitamina A, folati, magnesio e potassio, seppur in misura minore rispetto alle cugine dalla buccia arancione, quindi le arance. Perché allora ho inserito tra i Magnifici 20 due cibi dalle caratteristiche così simili? In realtà alcune differenze importanti ci sono e derivano principalmente da due componenti del limone: l'acido citrico presente nella polpa e il limonene contenuto nella buccia. Faccio un piccolo inciso. Ho finalizzato la mia attenzione nel leggervi questi articoli perché questi 20 alimenti sono importanti per potenziare il nostro sistema immunitario, renderlo il più efficiente possibile. Visto che sta arrivando una nuova recrudescenza di Covid, sarà bene che il nostro sistema immunitario sia al massimo come difesa. Quindi continuo quindi la lettura per quanto riguarda il limone. L'acido citrico è un noto antimicrobico, con un effetto particolarmente interessante, perché è in grado di colpire i batteri che si proteggono all'interno di strutture chiamate biofilm, molto difficili da penetrare persino per gli antibiotici. Il limonene, invece, è una molecola che si assimila soltanto in parte. Il resto rimane nell'intestino, dove arriva a contatto con il microbiota e svolge azioni che contrastano l'infiammazione cronica legata alla sindrome metabolica. Con il mio gruppo di ricerca a Bologna abbiamo somministrato limonene ad animali di laboratorio resi obesi da una dieta troppo grassa, con il risultato di migliorare il loro microbiota al punto da contrastare in modo significativo gli effetti deleteri del regime sbilanciato. I topolini che assumevano questa sostanza erano più magri e accumulavano molto meno grasso all'interno del fegato, che funzionava meglio rispetto a quello degli animali che non assumevano limonene. È vero che i risultati degli studi preclinici, così sono definiti quelli non realizzati sull'uomo, in certi casi vanno presi con le pinze, ma forniscono ottime indicazioni e nuovi spunti di ricerca, tanto che molto spesso vengono confermati da prove su un ampio numero di persone. Sia la scorza grattugiata finemente, sia il succo di un limone regalano profumo, sapore e proprietà benefiche ad ogni piatto, dal pesce al forno all'insalata. Ma se si vuole fare una buona scorta di acido citrico, limonene e degli immunonutrienti che i limoni hanno in comune con le arance, è opportuno utilizzare i frutti interi per preparare una limonata magnifica. Si fanno bollire per 5 minuti le scorze di limoni non trattati, si intende, poi si lascia raffreddare il decotto e quando è tiepido si aggiungono il succo spremuto e un pizzico di bicarbonato. Vedrete che si formano bolle e schiuma, ma non vi preoccupate. La reazione chimica porta alla formazione di un composto, il citrato di sodio, che è un buon amico del sistema immunitario. Ma, a differenza del succo di limone, non è acido e non crea alcun problema a chi lamenta bruciori di stomaco. Il bicarbonato, infatti, neutralizza completamente l'acidità dell'acido citrico. Non si deve necessariamente preparare la limonata tutte le mattine di tutti i giorni dell'anno, come fa qualcuno. È importante invece berla con una certa regolarità nei mesi in cui la natura non fa trovare le arance sugli alberi. I limoni infatti si raccolgono più volte all'anno, con il risultato che si trovano in vendita sempre freschi. Quindi, per la limonata, fanno bollire 5 minuti le scorze di un limone non trattato, si lascia raffreddare, Quando è tiepido, al decotto si aggiunge il succo spremuto del limone spremuto e un pizzico di bicarbonato e si beve. Questo per quanto riguarda il magnifico dei venti, il limone. Adesso andiamo a prendere in esame, ne leggo un altro, vediamo un po' se magari ne posso leggere due o tre, così facciamo in fretta a leggere queste cose. Leggo un altro, la banana. La banana è certamente il più noto frutto tropicale, o forse potremmo definirlo ex tropicale, visto che da qualche anno in Sicilia si è iniziato a coltivare la varietà Cavendish Nana, presente da tempo alle Canarie. Sull'isola mediterranea, però, la stagione va da marzo a dicembre, mentre nei paesi tropicali i caschi non mancano mai. La banana non rappresenta una miniera di nessun immunonutriente in particolare. Piuttosto è una discreta fonte di molte sostanze utili alle difese. Con un frutto, circa 120 grammi tolta la buccia, si copre oltre il 10% del fabbisogno quotidiano di vitamina C, B6, B9 e di rame. Ma non è questa la ragione che giustifica la presenza della banana tra i magnifici venti. Il primo studio che ha analizzato gli effetti dell'assunzione giornaliera di una banana di medie dimensioni sulla composizione del microbiota intestinale risale al lontano 2011. Lontano non per gli anni trascorsi, che sono relativamente pochi, ma perché a quel tempo la comprensione dell'importanza del microbiota in rapporto al sistema immunitario era appena agli albori. In quello studio clinico controllato, condotto su individui sani e pubblicato sulla rivista Anaerob, si osservò come una banana al giorno avesse l'effetto di aumentare la presenza di bifidobatteri nell'intestino. Questi microorganismi sono considerati buoni, ma non crescono facilmente di numero nella nostra pancia. Tanto per chiarire, la loro quantità non sale neppure quando si assumono probiotici a base di bifidobatteri. Sebbene nella pillolina dell'integratore alimentare ne siano racchiusi milioni, quasi mai riescono a sopravvivere nel difficile ecosistema intestinale. Da quando si è scoperto che la loro presenza nell'intestino diminuisce con l'età, i bifidobatteri vengono considerati una delle componenti del microbiota sano, quello correlato ad un efficiente sistema immunitario e a un basso inflammaging, cioè tasso di infiammazione, e quindi ad un invecchiamento in piena salute. La banana poi può essere definita un frutto antinfiammatorio. Non a caso viene inserita nelle diete dedicate ai pazienti che soffrono di forte infiammazione intestinale, come quelli affetti dal morbo di Crohn. Anche nelle primissime fasi della terapia, quando la malattia è ancora molto attiva e sono ammessi solo pochi alimenti, la banana è sempre presente, anzi ne sono suggerite ben due al giorno. Considerato che l'infiammazione intestinale va sempre a braccetto con la disbiosi e che quest'ultima ha come manifestazione principale l'alterazione dell'alveo, cioè della consistenza delle feci e della frequenza con cui si espellono, se ne deduce che la banana è un frutto capace di regolarizzare l'intestino. Se ben matura, è un buon rimedio per le feci eccessivamente molli, mentre se viene mangiata acerba, perde questo effetto e diventa un frutto ricco di fibra che favorisce la regolarità intestinale in caso di stitichezza. E gli effetti positivi non si esauriscono qui. Uno studio effettuato su Lancet superbum, Chessman, antica specie di banano, ha dimostrato che il frutto ha un contenuto elevato di antiossidanti e di polifenoli, sostanze che contrastano l'invecchiamento cellulare. Questa proprietà è presente non solo nelle banane antiche, ma pure in quelle che coltiviamo e mangiamo oggi. Insomma, la banana, al contrario di quello che generalmente si pensa, è veramente un frutto per tutti e per tutte le stagioni. Chi sta seguendo una dieta per abbassare la glicemia o per ridurre le calorie può optare per i frutti con la buccia ancora un po' verde. Chi invece non ha problemi potrà scegliere quelli più adatti alla propria regolarità intestinale e ai propri gusti. Come avete sentito, se il frutto è ben maturo è utile quando si ha hanno le feci un po' molli verso la diarrea, mentre se è acerbo favorisce in caso di stitichezza. Vabbè. Per quanto riguarda la quantità, il mio suggerimento è di inserire nella dieta una banana al giorno nei periodi invernali, durante i quali la scelta di altra frutta non è molto ampia, per scendere a un paio di banane alla settimana nella stagione estiva. Un'ultima avvertenza. Esclusa l'esigua quota prodotta in Sicilia, la maggior parte delle banane proviene da paesi in cui si fa un uso poco regolamentato e controllato di pesticidi. Sarà facile trovare sul mercato banane con un carico non trascurabile di sostanze potenzialmente dannose all'organismo. Anche se si sbucciano, e la buccia è bella spessa, è consigliabile preferire prodotti provenienti da filiere o percorsi certificati, come quelli che si trovano in molti supermercati, oppure biologici, reperibili quasi ovunque, a costi nemmeno proibitivi rispetto a quelli dei frutti da agricoltura convenzionale. Adesso ci sarebbe il melograno, sì, leggo anche il melograno, così oggi abbiamo fatto limone, banana e melagrana. Parliamo del della melagrana. La melagrana, frutto del verde melograno dei bei vermigli fior di carducciana memoria, è uno dei superfood più amati e più studiati dalla scienza della nutrizione. Supporta le difese immunitarie perché contiene vitamine C, B6, B9 ed E e minerali, rame e magnesio, sebbene nessuno di questi elementi sia presente in grandi quantità. Le centinaia di pubblicazioni scientifiche al riguardo sottolineano le sue innumerevoli proprietà, tra cui certamente quelle antinfiammatorie, antiossidanti e di potente modulatore positivo del microbiota intestinale. Il frutto dai chicchi rossi vanta diversi studi clinici controllati su persone con varie patologie, che comprendono una forte componente infiammatoria. Una ricerca recente analizza le prove dei suoi effetti benefici in pazienti affetti da artrite reumatoide, una malattia caratterizzata da una rilevante infiammazione sistemica, e conclude che non ci sono dubbi riguardo alle sue proprietà antinfiammatorie. Proprio per queste caratteristiche, il succo concentrato è stato somministrato nel contesto di un'altra recente indagine clinica effettuata da ricercatori dell'Università di Bologna a pazienti con l'intestino compromesso da forme infiammatorie a rischio di ricadute. È sempre difficile e scientificamente poco corretto attribuire le proprietà nutrizionali di un alimento a una o poche sue componenti. Ma se volessimo cercare i composti chimici più attivi presenti nella melagrana, dovremmo citare gli ellagitannini. Questi particolari polifenoli, oltre a svolgere le azioni antiossidanti e antinfiammatorie tipiche della grande classe di fitocomposti, sono in grado di limitare i danni dovuti all'eccesso di glucosio nel sangue, tanto che gli estratti di melagrana non zuccherati vengono suggeriti a chi ha problemi di iperglicemia. Anche il microbiota intestinale è modificato positivamente dall'assunzione regolare di melagrana o di succo, sempre non zuccherato, come conferma uno studio cinese del 2020 condotto sia sugli animali sia sull'uomo. E sappiamo quanto il microbiota sia strettamente connesso alle nostre linee di difesa. Molte altre ricerche hanno sottolineato gli effetti benefici sul sistema immunitario. È sempre del 2020 la pubblicazione sulla rivista scientifica Biochemistry e Biophysics Reports di un'analisi che dimostra come l'assunzione di melagrana possa aumentare l'attività del recettore della vitamina D, migliorando quindi l'assorbimento intestinale di questa vitamina fondamentale per le difese. A fronte di tante prove schiaccianti sull'utilità, qualcuno potrebbe considerarsi al sicuro facendo scorte di melagrana per tutta la vita. Come sempre, devo ricordare che nessun cibo da solo può fare miracoli. Io consiglio di non farsi mancare 3 melagrane alla settimana durante la stagione di raccolta, che alle nostre latitudini copre il periodo da settembre a febbraio. E da marzo ad agosto, più che bere succhi di melagrana, da scegliere comunque di altissima qualità, senza zuccheri aggiunti né additivi, è meglio ripiegare su altri frutti magnifici che maturano nei mesi caldi. E qui finisco dopo aver letto questi 3 dei magnifici 20. Come vedete, limone per il banana no, ma limone e melagrana possiamo tranquillamente farceli a casa. Una piantina di limone e una piantina di melograno in giardino, per chi ha giardino, ci sta sempre. Limone in un bel vaso grande, una piantina di limone ci sta. Proteggerla in inverno, che non, magari si può anche acclimatare ricoprendola bene. Io per esempio ce l'ho, ho sempre i limoni attaccati all'albero, quando mi servono vado a prendermeli. Ma insomma, ognuno fa quello che vuole. Lo stesso si fa con le melagrane. Le melagrane. Vabbè. Sono le 12:35 minuti. Dico subito per inciso che molto probabilmente tra una 15ina di giorni, per dopo magari mi dimentico, non potrò essere in radio. e quindi molto probabilmente, se riesco, farò una registrazione, che cortesemente Renzo magari si è già reso disponibile a mettermi in radio per condividerla con voi. In quell'occasione, quando preparo le trasmissioni registrate, più che leggere articoli di tipo diverso, tutti piccoli articoletti, preferisco leggere degli articoli magari un po' più lunghi. Spero che non siano troppo noiosi, ma non essendoci le telefonate, posso prendermi la possibilità di tempo di impiegarlo leggendo un articolo lungo. Naturalmente prenderò in esame ancora qualcuno dei magnifici venti. Il prossimo qui nel libro è l'uva nera, poi ci sono i frutti di bosco e le noci. Vabbè, insomma, dopo vedremo, sono 20, insomma, quelli che vi ho elencato e li ricorderò ogni volta. Ma leggerò anche qualcosa dal libro, da un altro libro che vi ho consigliato la volta scorsa, che sto leggendo, devo dire, avidamente, perché è un ottimo libro, molto bello. Ed è Cibi ultraprocessati, edito da Vallardi. L'autore è Chris Van Tulleken, un medico, ottimo divulgatore, ha un modo di scrivere estremamente piacevole e molto anche circostanziato nelle cose che dice. Volevo leggere, leggerò se ne ho il tempo e riuscirò a farlo, non assicuro al 100% che riuscirò a fare la registrazione, se no va una replica. Ma se riesco a fare la registrazione, volevo leggere un articolo, in vero abbastanza lunghino, ma che ci dà l'idea di come i nostri corpi, come quelli di tutti gli animali, si regolano da soli, potendolo fare, nel scegliersi i cibi più utili per la nostra salute. Lasciare la gente a mangiare quello che vuole sembra quasi un controsenso, e invece no. Dice l'autore del libro, Van Tulleken, dopo aver visitato, per esempio, un allevamento di mucche, da un amico che conosceva, chiacchierando con questo, l'allevatore gli dice: voi pensate che le mucche mangino a caso, mangiano l'erba e la mangiano di qua e di là, eccetera. Non è che la mangiano in modo indiscriminato, scelgono attentamente l'erba che mangiano in base alle loro esigenze fisiologiche. Se hanno delle patologie, delle carenze, delle problematiche sanitarie, vanno a scegliersi l'erba più opportuna. Infatti, dice l'allevatore, io ho piantato nei miei campi siepi di tipologia diversa e le mucche vanno a brucarsi un po' di qua e un po' di là in base alle loro esigenze. Prendendo spunto da questa esperienza, Van Tulleken cita un articolo in vero non molto noto di una scienziata che ha condotto studi su bambini, e in questi studi i bambini che avevano delle problematiche sanitarie sono stati messi a contatto con dei cibi che loro potevano scegliersi autonomamente senza essere stimolati a farlo. Hanno scelto tipologie di cibi diversi e, guarda caso, sono guariti dalle loro patologie, andando da soli, senza indicazioni, a prendersi i cibi in base al loro sentire. Ora, dice Van Tulleken, io ho studiato medicina, ma a medicina questo non me l'hanno mai detto. Ma questo articolo di questa ricercatrice è veramente molto interessante e se avrò tempo lo condividerò con voi tra 15 giorni. Spero di poterlo fare. Se non riesco a farlo, in qualche modo ve lo farò ascoltare, perché è una cosa molto, molto interessante. Sono le 12:41. Io quasi quasi attivo già, no, leggo uno o due articoletti però adesso da ilfattoalimentare.it. Uno mi interessa in modo particolare ed è legato al Nutri-Score, quel sistema di etichettatura molto avversato soprattutto dall'Italia e invece adottato da più paesi europei che lo stanno già utilizzando bellamente. Vado a leggere questo articolo che è del 19 giugno 2024 ed è a firma di Roberto Lapira, il direttore responsabile del Fatto Alimentare, ed è titolato Nutri-Score, basta notizie false, l'olio extravergine è verde. È verde, sapete, inteso come colorazione, nel senso che il Nutri-Score è quel sistema a colori che ha una gamma di presentazione degli alimenti in base a un'etichettatura che va dal verde alimento ottimo al rosso alimento da consumarsi con precauzione, più saltuariamente. Dico sempre mai vietare un alimento, ma assumerlo con un grado diverso di accettazione dal punto di vista dei tempi e dell'attenzione. Vado a leggere questo articolo allora di Roberto Lapira perché è interessante, voglio condividerlo con voi. La versione 2024 dell'etichetta a semaforo Nutri-Score, adottata da 7 paesi europei, attribuisce all'olio extravergine di oliva il colore verde e la lettera B. La notizia è rivoluzionaria per un paese come l'Italia, dove il ministro Francesco Lollobrigida e Coldiretti hanno sempre dichiarato in malafede o per ignoranza che l'etichetta a semaforo penalizza l'olio extravergine attribuendogli il colore rosso. Premesso che il Nutri-Score è molto semplice da capire, essendo basato su 5 lettere e 5 colori, c'è da chiedersi come sia possibile che un ministro e i membri del suo staff facciano così tanta confusione. Contrariamente a quanto ribadito più volte da questi signori e anche dalla Presidente del Consiglio, l'olio, la pasta, il parmigiano reggiano e il grana padano non hanno mai avuto il bollino rosso. La pasta ha sempre avuto il bollino verde, mentre il parmigiano reggiano e il grana padano arancione. In origine anche l'olio extravergine di oliva aveva il bollino arancione, ma un precedente cambiamento di algoritmo per distinguere tra i grassi alimentari lo ha promosso al giallo. Dal 2024 il sistema di calcolo è stato aggiornato ancora, per cui l'olio extravergine di oliva ha guadagnato un'altra posizione, passando dal giallo al verde, il miglior punteggio possibile per un olio vegetale, insieme a quello di colza. Nei 7 paesi europei che adottano il Nutri-Score si possono trovare ancora sugli scaffali dei supermercati bottiglie di olio col bollino giallo, cioè con la lettera C, perché si tratta di scorte di magazzino, quindi vanno ad esaurimento. Al riguardo, Serge Erkberg, professore di nutrizione e ideatore dell'etichetta a semaforo, pubblica una nota su LinkedIn, in cui rileva le strane motivazioni che spingono il governo italiano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le lobby industriali ad attaccare frontalmente il modello di etichetta. In Italia, scrive Herberg, la demagogia del gastropopulismo e le lusinghe identitarie del nazionalismo culinario fanno parte delle strategie delle lobby alimentari e dei politici, in particolare quelli di estrema destra, che cercano di strumentalizzare e bloccare l'implementazione del Nutri-Score. Cercano di presentarsi come modelli di virtù, posizionandosi come grandi difensori dei cibi tradizionali. Ma mantengono una confusione disonesta. Non è perché un prodotto è tradizionale, gastronomico e parte del patrimonio culinario, concetti importanti sui quali è possibile comunicare, si debba nascondere la trasparenza sulla qualità nutrizionale e rifiutarsi di esporre il Nutri-Score. Un alimento grasso, salato o zuccherato, anche se è tradizionale, anche se ha una denominazione di origine, resta nutrizionalmente un prodotto grasso, salato e zuccherato. Inoltre, continua l'esperto, in effetti, la stragrande maggioranza degli alimenti tradizionali sono giudicati positivamente dal Nutri-Score. Solo i formaggi e i salumi sono classificati D ed E. Ciò non fa altro che ricordare ai consumatori che, dato il loro contenuto di sale e di acidi grassi saturi, questi alimenti devono essere consumati in quantità e frequenze limitate, il che è in perfetta sintonia con il modello nutrizionale della dieta mediterranea. D'altronde, dietro molti alimenti tradizionali si trovano grandi gruppi industriali che non hanno alcuna voglia di vedere ufficializzato il Nutri-Score. È deplorevole, prosegue Herberg, vedere come i politici di Fratelli d'Italia e della Lega e anche dell'attuale governo italiano mettano davanti la difesa di interessi puramente economici, che sono infatti quelli del settore agroindustriale riunito in seno a Federalimentare, con in prima linea il gruppo Ferrero. I prodotti non sono componenti modello della dieta mediterranea, né cibi realmente tradizionali. A quelli della popolazione, impedendo ai consumatori di avere accesso ad una reale trasparenza sulla qualità nutrizionale degli alimenti, che sia basata sulla scienza e comprensibile per tutti, quella che porta il Nutri-Score. E troviamo sempre nei discorsi di questi politici, conclude Herberg, una negazione totale della scienza e della salute pubblica. Smentiscono infatti 140 studi scientifici condotti in 20 paesi da ricercatori accademici senza conflitti di interessi, che hanno tuttavia validato l'algoritmo che sta alla base del calcolo del Nutri-Score e ne hanno dimostrato l'efficacia e l'interesse per i consumatori. Questo è quanto. Vediamo, sono le 12:50, attivo la linea telefonica. Come di consueto lo 049 880 9020 per comunicare qui con Radio Cooperativa. Quando volete potete telefonare. Arriva la telefonata, pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Denis.
Ciao Denis.
Salute a te e a chi ascolta. Alfredo diceva che lui, Alfredo Donà,
sì?
Diceva che lui cercava in tutte le maniere di essere comunista. Io invece, non al contrario suo, ma come, anche come lui, cerco in tutte le maniere di essere anarchico e di portare avanti questa visione della vita. Mi è piaciuta la cosa che hai detto a proposito della registrazione della prossima trasmissione, della lettura di quel libro.
Mi sei venuto in mente, infatti.
Sì, no, ma hai fatto benissimo. Il medico ha detto che c'è stata fatta un'esperienza con dei bambini, non so se ho capito male, malati, che avevano qualche problema di salute, li hanno lasciati liberi
di mangiare
quello... Non ho capito?
Sì, di mangiare certi alimenti, ma li elencherò dopo.
Di seguire i propri desideri, Francesco.
Sì.
Di seguire i propri desideri, ciò che la religione cattolica ci impedisce di fare, e questo sistema in particolare ci impedisce di fare, perché proibisce di seguire e di cercare di soddisfare i propri desideri. Invece, per quel che riguarda l'ultima lettura che hai fatto, è sempre una visione ideologica. Intanto non riesco a capire perché non si possono usare termini comprensibili. Tutti scorrono, so cosa voglia dire. Io non apprezzo e non mi piace la lingua che parlano gli ameri trattino cani. Non capisco cosa voglia dire, ed è secondo me tutto il contrario di quello che hanno fatto quei bambini, e cioè è seguire una visione standard dell'essere umano o della vita. E non è così assolutamente, non siamo uguali, siamo simili, e ogni individuo, ogni essere è unico, raro non si può riprodurre, per cui questa visione polarizzante, cioè dire, ho sentito dire che i politici, soprattutto quelli di destra, sono contrari al Nutri-Score, per me è un qualcosa di sbagliato, cioè se si deve cercare di soddisfare i propri desideri, non bisogni, desideri, e se poi si quantificano, si standardizzano questi desideri e si dice che bisogna mangiare questa cosa, quest'altra cosa, ogni individuo deve mangiare questa quantità, questa percentuale, questo tipo di cosa, si fa un sacco di confusione, si fa troppa confusione, e non si fa come giustamente descriveva quel medico. Non si permette alle persone di seguire e di cercare di soddisfare i propri desideri. Stamattina ho sentito una trasmissione a Radio 3, poi appena finita la rassegna stampa, a Radio 3 Scienza alle 11:30. Era subito dopo alle 10. Si parlava degli smartphone. Sembra che dica delle cose talmente diverse, ma alla fine capirai che non sto andando fuori tema. Si diceva che l'uso degli smartphone, non so, io ripeto, la lingua degli americani non mi piace. L'uso degli smartphone deve essere permesso, c'era chi diceva che doveva essere permesso e chi diceva che doveva essere regolamentato a scuola, in classe. È intervenuta una professoressa, una maestra, se non ricordo, dicendo che lei permette tranquillamente ai bambini perché è giusto, perché devono evolversi, devono... Alla fine, Francesco, è intervenuto proprio naturalmente e proprio per quel che riguarda la correttezza dell'informazione, è intervenuto un tra virgolette esperto che portava dei dati, non delle opinioni, e diceva che non so chi, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità o chi, ha fatto un controllo, una ricerca sull'uso della memoria che le persone stanno facendo proprio dopo l'intervento, cioè il fatto che si usano gli smartphone, queste tecnologie moderne, intelligenza artificiale e quant'altro, no? E diceva che una volta le persone usavano la memoria per cercare di capire le cose, cercare di, attraverso le esperienze, le visioni, le conoscenze, le pratiche con gli altri, no? Invece adesso le persone usano la memoria non per capire le cose, ma per vedere dove possono trovare le risposte, in quale strumento possono trovare le risposte. Non c'è più la pratica, non c'è più l'uso, c'è soltanto il condizionamento totale, l'asservimento totale alla tecnologia, e questa non è una questione di destra o di sinistra. Ricordo che una volta le persone cosiddette di destra erano chiamate conservatori, mentre quelli cosiddetti di sinistra erano progressisti. Ma io personalmente mi sento più un conservatore che un progressista, Francesco, proprio quello che ho detto all'inizio, che cerco tutti i giorni di essere un anarchico e di comportarmi da anarchico. E non so se questo possa creare confusione, ma ripeto, le persone non cercano più di capire con la loro testa come funzionano le cose, ma cercano una risposta, ci hanno abituati, o meglio, li hanno abituati non a darsi le risposte, ma a cercare gli strumenti che gli diano le risposte. Ho finito.
Ti saluto.
Ciao Francesco, stammi bene.
Ciao, ciao, ciao. Ecco qua, mi ha sentito anche Dennis. No, ma... consiglio vivamente questo libro di Van Tulleken, Cibi ultra processati della Vallardi. Costa, mi ricordo più, 19 euro. Ma è molto interessante, molto. Lo leggo sempre con grande piacere. Lo sto leggendo un po' alla volta, ma lo consiglio a tutti, veramente. Pronto Radio Cooperativa?
Aspetta, aspetta, devo abbassare. Pronto?
Nives.
Aspetta, devo abbassare, altrimenti... Nives. Sì, sono Nives, sono Nives.
Sì, sì, abbassa, tranquillo.
Spero tu stia bene, innanzitutto, perché fa un caldo infame.
Sì, sì, dai.
E io veramente, con questo caldo, non so se me la caverò quest'anno. Comunque sarà quello che Dio vorrà. Tu sai che sono fatalista, perciò lascio fare al destino. Quello che succede, succederà. Comunque grazie per la lettura. Sono molto interessata alle tue letture, perché le cose che tu dicono io già dentro di me sapevo che erano ottime, insomma, le ricette che tu hai dato. La mia passione sono proprio quelle melegrane che tu hai parlato.
Sì.
Sì, quando c'è la stagione io ne faccio in setta, me ne taglio uno e me lo sgranalo tutto e poi col cucchiaio mi mangio tutti i grani. Comunque ti voglio dire la dieta di oggi. Stanotte alle 2 mi sono alzata e mi sono mangiato un piatto anche con i grissini, ho mangiato i fagiolini lessati, sai quelli fagiolini larghi un pochino?
Le taccole,
ma non grandi, perché quelle grandi io le taglio a pezzetti perché sono sempre un po', hanno sempre un po' di filo e perciò mi danno fastidio, io non le posso mangiare quelle lì. Invece queste erano proprio le piccole, le avevo scelte nella quantità, quelle piccole, e me le sono mangiate con olio, solo olio e sale e pane, alle 2 di notte. La mia dieta è questa. Stamattina un pacchetto di pavesini con una tazza di caffè latte, ma innanzitutto alle 6 un caffè. Prima di tutto alle 6 un caffè, poi alle 8 la colazione, alle 10 un secondo caffè e a mezzogiorno, vuoi sapere il mio pranzo? Questo tanto per dirti la mia dieta di 93 anni quasi. Un bel pomodoro grosso e cipolline sotto agrodolce. Un grande piatto, perché pomodoro era grandissimo, affettato. E un cetriolo, sempre un altro piatto, un secondo piatto, perché io ho due voglio due piatti.
Hai gli orari come le suore, Nives. Si
io
alzano
quando,
alle due di notte, alle sei si alzano.
Sai, io non so come la loro
sì, dai,
come
dico,
mangiano. So ma io posso dirti cosa faccio alla mia età. Mangio quando ho fame, dormo quando ho sonno e lavoro quando ho voglia.
Va bene
così. Questo è il mio programma di vita.
Allora sei anarchica anche tu, come Dennis?
Non sono anarchica, ma io mangio quello che sento desiderio di mangiare. Adesso con questo caldo. A proposito, vuoi sapere cosa ho fatto? Ho un affare che devo tenere in ghiaccio e me lo metto in testa, perché caro mio, sono come una macchina, batte in testa.
Ah.
Non so cosa sia nella vettura, ma quando si dice che batte in testa, qualche cosa deve battere in testa.
Sì. E allora la raffreddi.
Ma io adesso sento battere in testa e mi metto in frigorifero e insomma, quando è fresco me lo metto in testa, poi quando sento la necessità che non è più tanto fresco, lo rimetto in frigorifero.
A raffreddare, va bene.
E questa è la mia dieta di oggi.
Va bene.
Hai capito? Ciao caro, un bacio.
Ciao, ciao Nives, ciao cara.
Tanti auguroni, ciao caro.
Ciao cara, ciao. Ciao Nives. Grazie di tutto. Insomma, 93 anni, va bene, va avanti. Tranquilla la Nives, quindi va bene. Allora, 13:03. Vedo che arriva un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa?
Francesco, ciao, buongiorno. Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Ciao. Grazie mille delle letture. Ti chiedo se puoi ripetermi il titolo del libro che hai citato poco fa.
Sì, si chiama Cibi ultraprocessati.
Ok.
Edito da Vallardi.
Ok, me lo sono scritto così poi andrò in cerca.
Ah, lo trovi tranquillamente, è un libro veramente, fortunatamente è stato tradotto in italiano perché era un'edizione internazionale, era solo in lingue diverse dall'italiano ed è stato proprio tradotto da pochissimo quest'anno, credo, in italiano. Sono andato subito a comprarmelo.
Ok, no, un libro di quelli si trova comunemente, non è
sì,
da andare
sì,
a
prenderli sì, in libreria,
in
no, okay. Lo trovi in libreria, in due giorni okay. Te lo procurano.
Ok, niente, io volevo, anch'io se riguardo al Nutri-Score, quando sento gli inglesismi tiro un attimo sulle antenne, visto che il passato mi ha dato delle esperienze dirette, no? Quando ho sentito dire da una signora Fornero Chiusi, oppure tutte le cose che ci stanno intorno che vengono ricoperte di bellissimi neologismi inglesi, dopo sotto sotto si scopre che c'è la bella fregatura. Allora un po' tiro sulle antenne.
No, comunque il Nutri-Score è semplicissimo e anche è solo un sistema di etichettatura a colori.
Però
no?
Sarebbe bello magari che tu una di queste, diciamo, in questa trasmissione qua magari un giorno facessi un'analisi, no? Spiegassi cosa, diciamo, per quelli come me, no? Come funziona, che cos'è, che cosa...
Sì, l'ho detto più volte, ma magari faccio
ecco.
No, ma faccio una trasmissione più circostanziata allora.
In modo da
dare una specie di percorso logico su quello che è stata l'evoluzione del Nutri-Score. Sì, sì.
Ah, ok, sarebbe molto interessante, grazie.
Sì.
Io ho una domanda da farti, perché probabilmente magari è anche una sciocchezza facilmente, però tu che poi sei sicuramente sei stato nel mestiere, secondo me mi saprai dare una risposta. Io ho un ricordo, quando ero bambino, ricordo che un contadino che avevo conosciuto, che era il nonno di un'amica, andavamo a giocare nella sua aia, aveva tanti begli animali, aveva anche i conigli. E i conigli lui dava all'erba, mi sottolineava il fatto che era importante dare tutta l'erba che lui aveva nel prato, tagliarla tutta e dargliene un po' di questa, un po' di quella, non aspettare poi che il coniglio arrivasse a finire l'erba, perché sarebbe stato costretto a mangiare, diciamo, l'erba
che
restava. Mi ha detto, se tu costringi il coniglio a mangiare l'erba che dici tu, il coniglio muore. Adesso magari questa è una sciocchezza e non ha nessun riscontro con la realtà, però diciamo io così mi è venuto sto flash e l'ho collegato al fatto della libertà di poter scegliere che cosa mangiare in base alle proprie esigenze.
Racconto un piccolo aneddoto che troverai nel libro se lo compri.
Sì,
c'erano
sì.
Delle mucche che avevano delle problematiche sanitarie, e sì, insomma si ammalavano eccetera. Allora hanno tentato di dare degli integratori diversi, delle cose diverse, per vedere se riuscivano a guarirle. Dice l'allevatore di queste mucche, nel momento in cui sono arrivato una volta le mucche naturalmente le conosceva tutte, quindi aveva un rapporto molto buono con queste bestie. Dice, sono arrivato una volta con un sacchetto di zinco, un integratore a base di zinco, per andarglielo a spargere. Nel momento quando sono entrato nell'allevamento, le mucche si sono precipitate verso di me quasi in un modo aggressivo. Mi hanno strappato il sacchetto di mano, l'hanno strappato a morsi e mangiato tutto il contenuto, anche quello che c'era caduto per terra. E si è visto che avevano carenza di zinco. Quindi loro hanno riconosciuto immediatamente, per un senso animale, diciamo, che quello era l'elemento mancante nella loro dieta, e l'hanno riconosciuto subito.
Queste cose fanno riflettere molto, poi partendo magari dal presupposto che le veri sapori o le vere cose, di fatto io riconosco che, almeno magari sarà anche questa una sciocchezza, ma magari no, mi viene da pensare che anche io, che ho quasi, non ho 50 anni ancora, ho sempre,
beato
da quando
te.
Sono nato, insomma, sì, bisogna vedere come li fa, però il 50. Insomma, io ho sempre bevuto l'acqua, da quando sono nato siamo fatti di acqua. Però se ci rifletto oggi, io credo che la vera acqua, io non l'ho mai bevuta. Io ho sempre bevuto l'acqua dell'acquedotto, sottoposta alla purificazione con il cloro, con questo,
Beh, certo.
con quell'altro, oppure ho bevuto l'acqua delle bottiglie, che ad oggi si scopre che sono impestate di microplastiche, oppure di altre sostanze o di altre cose.
Stiamo attentissimi.
Quando mai io in 45 anni ho bevuto l'acqua? Magari quando ho bevuto l'acqua di qualche torrente qui da noi, quando vado a farmi qualche camminata in montagna, salgo sopra una certa quota, da là in poi magari si può bere l'acqua dei ruscelli, dei torrenti.
Ma anche quelle belle sorgenti di montagna in luoghi protetti sono fantastiche.
Mi viene da pensare che poi alla fine comunque tra quello che gira nell'aria, quello comunque si stiano contaminando anche quelle, quindi io mi guardo allo specchio e dico, ma tu pensi di sapere di che cosa sa la vera acqua? Io non credo di saperlo. Quindi come potrei essere capace di andare a decidere cosa è buono o cosa non è buono? Bisognerebbe tornare a certi criteri. Ho comprato un pollo biologico di quelli super da 240 giorni, praticamente il pollo è morto di vecchiaia. L'ho comprato la prima volta nella mia vita che mi avvicino a un prodotto, diciamo, di così alta qualità. Mi sono rimasto sbigottito perché di primo acchito quasi non mi piaceva.
Era durissimo.
Allora mi sono stupito dicendo, cavolo, se succede questa mia reazione, vuol dire che io non ho la benché minima idea di cosa voglia dire mangiare qualcosa di salubre.
A cosa mi hanno abituato?
A cosa mi hanno abituato? E la cosa mi ha fatto gelare il sangue. Grazie mille delle considerazioni, grazie mille del lavoro tuo. Grazie, ciao Francesco.
Ciao Tommaso, ciao. No, grazie a voi, perché questo è proprio lo scopo della trasmissione, questa interazione con gli ascoltatori mi dà molta soddisfazione, perché Mi piace questo tipo di rapporto, insomma, vabbè. Sì, Tommaso diceva dell'acqua. Bisogna stare attenti a non bere l'acqua in bottiglie che siano rimaste al sole, mi raccomando. Pronto a Radio Cooperativa.
Buongiorno Francesco, sono Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Volevo intanto ti ringrazio per tutte le letture che fai. Volevo solo farti una domanda che magari sicuramente è una domanda stupida, ma comunque te la faccio se sai rispondere. Come mai in questi 20 prodotti, come li hai definiti, prodotti...
Magnifici, sì.
I magnifici 20 prodotti, non c'è la classica mela che noi diciamo una mela al giorno leva il medico di torno?
No, non ci sono le mele.
Appunto, non ci sono. Se sai qualcosa, se no, pazienza, magari è una domanda stupida, come ho detto prima, comunque va bene. Ti saluto, grazie mille.
Ciao, ciao, ciao Giuseppe, ciao, buona giornata. Oh, ecco qua, scusate. No, non ci sono. Le mele, vediamo un po'. Scusate un attimo perché mica so fare tutto a memoria. No, non ci sono le mele. Non ho bisognerebbe leggerlo questo libro completamente di Spisny. Non so se lui ha settorializzato questi prodotti. In base a delle ricerche, per lui fa parte di un gruppo di ricerca che è stato finanziato dall'Unione Europea per condurre uno studio per il potenziamento del sistema immunitario. Ed è stato fatto questo studio proprio per permettere al sistema immunitario umano di essere nella migliore efficienza possibile quando c'è stato il Covid. Quindi il sistema del nostro corpo messo nella massima potenzialità di difesa, in modo che se ci si ammala di Covid, i problemi della malattia siano minimizzati. Evidentemente ha condotto uno studio, adesso io non mi ricordo perché è un pezzo che io ho comperato sto libro, e non mi ricordo se nella premessa, in tutta la parte iniziale del libro, c'è la spiegazione del perché questi 20. Pronto a Radio Cooperativa.
Buongiorno signor Francesco, sono Antonino Iacco.
Prego Antonino, buona giornata.
Posso aggiungere un commento alla storia delle mucche che muoiono? Le mucche, avete detto che perlomeno ho sentito che le mucche morirebbero perché si dà loro un foraggio che viene...
No, non era un discorso di che morivano. Avevano delle problematiche sanitarie in un allevamento e si cercava di trovare il modo per rimetterle in sesto, insomma. E quindi davano integratori di tipo diverso per trovare...
Non era una questione di zinco, mi ascolti.
Non era una questione?
Però. Allora, le racconto una storia vecchia.
Prego.
Che risale addirittura al tempo di Dwight Eisenhower, quindi una roba molto antica.
Sì.
C'era un'epidemia di moria di mucche negli allevamenti del Wisconsin. Ora io ho una figlia che abita lì e questa storia me l'hanno raccontata loro. E allora si scoprì che le mucche morivano di emorragia interna. Perdevano sangue.
Sì.
E morivano. Perché? Perché i foraggi che venivano conservati col tempo fermentavano.
Sì.
E in particolare la fermentazione del trifoglio. Ecco perché non si dà il foraggio conservato e si preferisce dare l'erba fresca.
Gli insilati erano, sì sì.
Perché? Perché il trifoglio fermentando produce una sostanza anticoagulante che si chiama varfarina e dalla quale
sì.
Poi è derivato il dicumarolo, cioè il cumadin.
Sì.
Addirittura Zweig Eisenhower, che soffriva di flebotrombosi, si sottopose ad una terapia a base di questo prodotto e guarì. E questo fece la fortuna poi della casa farmaceutica che produsse il Coumadin.
Il Coumadin, sì.
Le mucche muoiono perché mangiano del trifoglio o del comunque del foraggio fermentato, e per questo si preferisce non conservare il foraggio. La saluto e la ringrazio.
Grazie mille Antonino per questa precisazione e questa informazione. Sì, sì, ottima cosa. Stavo dicendo, le bottiglie d'acqua al sole, sono le 13:16 minuti. Allora abbiamo, c'era una notizia, sempre dal fattoalimentare.it in data 5 luglio 2024, ecco, cerco di trovarla in fretta, a firma di Agnese Codignola. Le bottiglie di plastica, cioè in polietilene tereftalato o PET, se esposte al sole rilasciano decine di composti organici volatili o VOCs, anche se in minime quantità. La buona notizia è che, salvo situazioni eccezionali, questi ultimi non sono pericolosi, ma andrebbe comunque evitato l'accumulo, cioè l'assunzione regolare di acqua o altri liquidi rimasti a lungo al sole. Inoltre andrebbe probabilmente migliorata la composizione di queste plastiche, così come si dovrebbero avvisare i consumatori in modo chiaro affinché non adottino comportamenti errati. Quindi bisogna stare attenti alle bottiglie di plastica se stanno con un liquido al sole, dopo non consumarle, insomma. Ci sono delle modificazioni, delle cessioni da parte dei contenitori nel liquido contenuto. Qui dopo non leggo tutto l'articolo perché è abbastanza lungo e anche troppo circostanziato, però stiamo attenti a non tenere le bottiglie in plastica al sole. Volevo leggere qualcosa abbastanza interessante con un articolo che riguarda le prugne e le ossa, la salute delle ossa, un articolo del 3 luglio 2024. Vediamo un po'. Allora. Ho fatto la mia solita gaffa, cioè quella di non scrivermi. Adesso vedo se riesco a trovarlo in fretta, però ho una certa difficoltà a cercare nel sito del Fatto Alimentare, vediamo, perché questo purtroppo è tutto in categorie diverse, vediamo un po' se riesco a trovarlo in fretta. Sì, sì, ce l'ho fatta, per fortuna. Allora, sempre un articolo di Agnese Codignola. Le prugne possono aiutare a preservare la qualità delle ossa, nonché a mantenere la forza, contrastando così l'avanzare dell'osteoporosi. Il rapporto tra questi frutti e la salute delle ossa non è inedito. Da diversi anni, periodicamente, vengono pubblicati studi che suggeriscono uno speciale effetto protettivo delle prugne, ma probabilmente quello appena pubblicato su Osteoporosis International da un gruppo di ricercatori dell'Università della Pennsylvania, che da tempo si occupa dell'argomento insieme a colleghi di Harvard e dell'Università della California di San Diego e sostenuto economicamente dal California Prune Board, è uno dei più convincenti perché è stato condotto in modo randomizzato e controllato su un campione abbastanza ampio e portato avanti per un tempo sufficiente a trarre conclusioni razionali. Qui è d'obbligo fare una considerazione. Questi studiosi hanno condotto questa ricerca sostenuta economicamente dal California Prune Board, quindi da un ente legato alle prugne. Quindi c'è conflitto di interessi. Uno dice, sono stati pagati, ha detto chiaramente che le prugne fanno bene. Però è una cosa che è stata portata avanti da studi diversi e questo è stato uno studio ulteriore che ha avvallato questa cosa. Comunque leggo l'articolo. Nel trial hanno suddiviso in tre gruppi 235 donne in menopausa, dell'età media di 62,1 anno. Al primo si è chiesto di non mangiare prugne, al secondo di mangiarne da 4 a 6 al giorno, pari a circa 50 grammi, al terzo gruppo di mangiarne da 10 a 12, cioè circa 100 grammi, per un anno. Dopo 6 mesi dall'inizio alla fine del periodo, i ricercatori hanno controllato la tibia e non solo, per quanto riguarda la densità ossea, che dà un'idea generale dell'indebolimento eventuale, ma anche per la struttura dell'osso. Questo parametro di solito non si controlla negli esami di routine, perché è necessaria una TAC specifica, ma è anche più importante della densità, ai fini di un effetto sull'osteoporosi, perché definisce la salute dell'osso, la sua forza e la possibilità che continui a generare nuovo tessuto. Il risultato è stato che le donne che avevano consumato 50 grammi di prugne avevano avuto un chiaro beneficio, maggiore anche di quello dell'altro gruppo di trattamento, perché il dosaggio superiore si era rivelato poco praticabile. Molte delle partecipanti infatti avevano abbandonato lo studio o non erano riuscite a rispettare le dosi previste perché considerate eccessive in un regime alimentare normale, quindi mangiare un etto di prugne al giorno. Anche se il California Prune Board, che riunisce i produttori californiani, ha finanziato lo studio, i risultati vanno nella stessa direzione di altri e ne completano alcuni ottenuti dallo stesso gruppo. In precedenza, infatti, loro stessi avevano dimostrato sullo stesso campione. C'è una telefonata. Pronto, Radio Cooperativa?
Ciao Francesco, sono Dennis. Volevo soltanto informare Tommaso, sì, che è di Belluno, no?
Sì.
Che domenica a Fette c'è una manifestazione a cui io sono presente. Se vuole, se viene giù e mi trova, gli do un libro di Ivan Illich, perché ha parlato tanto dell'acqua e del se è acqua quella che beve o non beve, e che o non è acqua, che H2O H2O è le acque dell'oblio, che è introvabile, e io, siccome l'ho fatto non ristampare ma fotocopiare ed è legale, se viene giù ben volentieri gliene porto una copia e gliela regalo.
Va bene, l'ho contato casomai.
Penso ascolti la radio, gli dico domenica a Feltre c'è questa manifestazione in centro storico e io sono presente, domanda di Dennis e mi trova sicuramente.
Va bene.
Se ha per ulteriori informazioni, quello scalzo, quello che va in giro con i sandali.
Va bene, d'accordo.
Francesco, volevo dire una cosa, se permetti. Voglio ricordare che le mucche, le vacche, sono degli erbivori e non mangiano, non gli fanno mangiare solo insilati,
purtroppo
di foglio,
sì.
Gli fanno mangiare anche farine di carne.
Lo so, infatti.
Ecco,
sì.
E allora, vabbè, e ai bambini palestinesi invece non gli fanno arrivare neanche i cibi per i cani, perché potrebbero andare ad Hamas. Ciao Dennis,
sì, purtroppo, sì. Allora, anche se il California Prune Board, quindi c'è questo conflitto di interessi, si dice Questo gruppo aveva indagato possibili meccanismi dimostrando che le prugne esercitano una potente azione antinfiammatoria e agiscono anche sul microbiota intestinale. Le prugne, non solo quelle della California evidentemente, e non solo quelle secche tipicamente promosse dal board, sono piene di antiossidanti, polifenoli, di minerali, tra i quali il boro, il potassio e vitamina K. L'effetto sulle ossa probabilmente è dovuto ad una combinazione degli effetti dei singoli ingredienti a livello dell'osso e di quelli sul microbiota intestinale, confermati anche dall'azione positiva sull'intestino. Inoltre hanno un basso indice glicemico e sono ricche di fibre, senza l'aggiunta di zuccheri. Anche se non ci sono i dati sufficienti per affermare che il consumo di prugne previene l'osteoporosi, hanno concluso gli autori, un'azione protettiva sull'osso sembra abbastanza certa e non ci sono effetti collaterali. Ecco, questo è quanto in questo articolo di Agnese Codignola su ilfattoalimentare.it. Sono le 13:27 minuti in questo preciso istante, quindi chiudo qui la trasmissione di Cosa c'è in tavola di oggi, giovedì 11 luglio 2024. Come ho detto all'inizio, tra 15 giorni non sarò in radio, quindi in qualche modo cercherò di preparare questa registrazione. Se non ce la faccio ci sarà una replica, ma spero di potercela fare e quindi di dare comunque continuità, anche se in registrata e senza il piacere delle telefonate vostre, a questa trasmissione, anche se non sarò presente in radio. Ricordate che siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, che Radio Cooperativa funziona se ci sono i soldi per farla funzionare, e a questo potete contribuire voi con le varie metodologie di donazione, se volete farlo, in base alle vostre possibilità, tutte cose che trovate sul sito www.radiocooperativa.org oppure utilizzando il sistema di donazione tramite 5 per 1000, il che non costa assolutamente nulla. Un caro saluto a tutti e una risentirci tra un mese in diretta insieme. Ciao ancora da Francesco Canova.